Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio Massimiliano Cavallo ci parla di public speaking, suggerimenti, accortezze e tecniche da seguire quando si parla in pubblico e che permettono di fare un salto di qualità nella costruzione del proprio personal branding. Buon ascolto.
Sette bustine di zucchero. Queste qui che ho in mano sono sette bustine di zucchero. Credo che nessuno di noi ora avrebbe voglia di mangiare tutte insieme sette bustine di zucchero. Eppure, sono sicuro che tutti voi, almeno una volta nella vostra vita, avete mangiato tutte insieme sette bustine di zucchero, perché sicuramente, almeno una volta, avete bevuto una Coca-Cola. E qui c'è l'equivalente di sette bustine di zucchero. Se ve lo state chiedendo, no, non avete sbagliato workshop. Io sono sempre Massimiliano Cavallo e questo è tecniche di public speaking per costruire il tuo personal branding. Ma tra qualche minuto vi spiegherò perché ho voluto iniziare questo mio speech con sette bustine di zucchero e una lattina di Coca-Cola. In questo breve workshop parleremo appunto di public speaking, quindi di come si parla in pubblico e di come questo può essere importante per costruire il vostro personal branding. Se tornassi indietro al college mi concentrerei esclusivamente su due aspetti: imparare a scrivere e a parlare in pubblico. Niente nella vita è più importante dell'abilità di comunicare in maniera efficace, ci dice questo ex presidente degli Stati Uniti. Ed è vero perché proprio nella costruzione del personal branding oggi più che mai si richiede come abilità quella di saper parlare in pubblico. In tutte le circostanze devo saper parlare in pubblico, se faccio una riunione con i miei collaboratori o appunto nella mia azienda. Devo saper parlare in pubblico se sono un professionista che presenta un progetto. Quindi immaginate che io e Elisabetta, la mia amica, siamo due architetti e dobbiamo presentare in consiglio comunale il nostro progetto. Lei lo presenta in maniera... vedete così. Il mio progetto è meno bello del suo e però lo presento in maniera efficace. Quale dei due progetti passa? Probabilmente il mio. Poi lo sapete, siamo in Italia, quale dei due passa? Ok. È importante saper parlare in pubblico in eventi tipo questo, non affidarsi solo evidentemente al contenuto o anche a un colloquio di lavoro. Anche lì, due persone di pari livello con lo stesso curriculum, le stesse competenze, quale delle due avrà più possibilità di successo? Quella che quando si presenta al colloquio di lavoro riesce a impattare in maniera più efficace. People by people. Oggi noi non compriamo più solo contenuti, ma compriamo persone, e questa è l'essenza del personal branding. Nel darvi una definizione di personal branding, siccome non è la mia materia, mi affido a Gianluca Lo Stimolo, sicuramente il numero uno in Italia da questo punto di vista. Fare personal branding significa creare una forte associazione mentale tra una competenza rilevante per un pubblico e la propria persona, tale da essere considerati la scelta numero uno nel proprio campo. E in effetti è così. Non basta più essere bravi. In un mondo sempre più competitivo, nel quale in qualsiasi professione voi vi troviate, è importante riuscire a, come dire, non entrare nella lotta dei prezzi e aumentare il proprio valore. È sicuramente importante specializzarsi, quindi focalizzarsi, riuscire a distinguere, a trovare elementi differenzianti tra sé, il proprio prodotto e gli altri, e riuscire a essere soprattutto il primo nella mente, il leader di settore, perché in questo modo io esco dalla lotta dei prezzi alla quale mi porta la concorrenza. E poi devi saper parlare in pubblico. Questo è assolutamente importante perché se tu appunto sei un bravo architetto, un bravo medico, certo che contano ovviamente le tue competenze, ma prima o poi ti potrà essere richiesto per metterti in mostra di fare ad esempio un evento live come questo o altre situazioni nelle quali dovrai parlare in pubblico. E per molte persone questo è un problema, perché abbiamo paura di parlare in pubblico. Ai miei corsi la maggior parte delle persone si iscrive proprio perché ha una terribile paura di parlare in pubblico, e probabilmente può essere anche uno dei vostri problemi. E sostanzialmente l'approccio che abbiamo quando noi parliamo in pubblico è più o meno questo qui, non so se ve lo ricordate. Questo è, diciamo, il nostro incubo ricorrente.
Comunque, vi confesso che sono molto commosso perché è arrivato il momento del commiato. Allora mi sono permesso di preparare due parole di saluto. Un momento, Il ragioniere Fantozzi aveva lavorato per un mese tutte le notti ad un agghiacciante discorso d'addio. Illustrissimi signori.
Cerimonia finita, gli impiegati tornino immediatamente dal lavoro, i pensionati si tolgono dai piedi e abbandonano l'edificio.
Questo è il nostro incubo, che possa accadere questo, o che possa ancora di più accadere questo, annoiare il pubblico. Di chi è la colpa? Se noi oggi non sappiamo parlare in pubblico o abbiamo paura di parlare in pubblico, e se capita anche a voi, non è colpa vostra. La colpa è tutta loro, vediamo di chi. Primo, della scuola. E quando dico la scuola intendo dire anche dalla scuola elementare, perché probabilmente io alle scuole elementari ero timido come molti bambini, e quando leggo davanti a tutta la classe il maestro: ah, ma tu non sai leggere, ma siediti, e incoraggia quello bravo e quello meno bravo invece lo lascia indietro. E si continua a crescere così, con queste incertezze. E poi andiamo alle scuole medie, si comincia a diventare già un po' più grandicelli, e magari alle scuole superiori, sappiamo, no? Il rapporto anche con gli altri bambini o bambine, quindi si cominciano ad avere i primi flirt e siamo timidi, e alle scuole superiori davanti a tutta la classe è ancora più complicato. Quando arriviamo all'università è tardi, e sapete bene che le università italiane non si insegna a parlare in pubblico. Questo è un problema, perché abbiamo avvocati, perché a giurisprudenza si dovrebbe insegnare a parlare in pubblico, più soprattutto però il penalista, ovviamente, come sapete, non è che i tribunali funzionano con i tipo Perry Mason, per intenderci, è ovvio, però è importante per un avvocato saper parlare in pubblico, e non c'è un corso di comunicazione a giurisprudenza, tranne in alcune università private, così come anche per i medici. Perché il medico deve saper comunicare, sì o no, con il paziente, con i parenti del paziente, o appunto partecipare a convegni nei quali presentare le proprie ricerche. E questo non avviene. Quindi la colpa è della scuola. La colpa è anche, diciamolo, un po' del, soprattutto al sud, possiamo dirlo, visto che io sono del sud, delle nostre mamme, che sono magari un po' protettive, forse troppo, dell'università appunto. E negli Stati Uniti è tutto diverso. È tutto diverso perché nelle università, qualsiasi sia l'università alla quale ti iscrivi, impari a parlare in pubblico. E infatti i più grandi oratori sono americani, pensiamo a quelli della storia, appunto, come Steve Jobs o anche Obama, nonostante noi siamo la patria di Cicerone, uno dei più grandi oratori della storia. E poi la colpa è anche loro. Io ho studiato tanto, quello non sa neanche parlare, guarda dove è arrivato e quanto guadagna, e le tasse sono le mie con le quali pago il suo stipendio, no? Questi politici qua. La colpa è anche loro, sì, perché se magari io penso che sia importante saper parlare in pubblico, quando vedo prestazioni tipo quelle, dico: vabbè, ma tanto non serve a niente, perché guarda quello, non sa parlare in pubblico eppure è arrivato fin lì. Oppure, c'è un mio video su YouTube che si chiama "I politici non studiano". Perché? Perché non solo non partecipano ai corsi di public speaking, e perché? Perché per un politico dice: vabbè, ma tanto io, quello che conta è quello che dico, il contenuto. E poi magari se andate a una conferenza vi fanno addormentare, ovviamente, e appena iniziano a parlare tutte le persone smanettano col cellulare perché tanto sono inascoltabili. E i politici non studiano neanche una competenza di base oggi, che è appunto shish, no? L'avete visto su Facebook, immagino, no? Il Matteo Renzi. Devo dire la verità, ovviamente io, a me non interessa la politica, quindi diciamo che oggi per un politico, soprattutto quarantenne, come dire, l'inglese, saper parlare in pubblico, dovrebbero essere davvero delle competenze di base. Perché se capita a Mattarella di andare accompagnato da il traduttore, insomma, lo perdoniamo, no? Perché comunque fa parte di un'altra categoria di politici, quella del quando c'era ancora Pertini, per intenderci, ecco, quindi lo capiamo. Ma che un politico di 40 anni non sappia l'inglese, non sappia comunicare, è un problema. Quindi la colpa è loro, perché appunto vedo loro che fanno questo e dico, vabbè, ma saper parlare in pubblico non servirà. Vado ai convegni e vedo che quando si partecipa ai convegni tutti fanno le stesse cose, la gente si addormenta, la gente va su Facebook anziché ascoltare il relatore, e quindi dico, vabbè, sti cacchi, vuol dire che sta roba di saper parlare in pubblico alla fine non deve essere poi così importante. E invece quanto è importante saper parlare in pubblico, non solo in circostanze come queste o in eventi anche più grandi, ma anche, vi dicevo prima, in riunioni con i propri collaboratori, saper arrivare proprio il proprio messaggio in maniera più efficace, o anche, per esempio, se qualcuno di voi è un dipendente, saper dire le parole giuste al posto giusto per chiedere l'aumento al capo, ad esempio, no? Anche quello è public speaking. Quindi il nostro sogno è non quello che abbiamo visto prima, ma avere 92 minuti di applausi. Per le donne è più difficile. Perché è più difficile? Ve lo spiego subito. Perché? Ve lo spiego con la storia di Claudia, una mia corsista, una bellissima ragazza, che si presenta a Milano al suo corso con il suo fidanzato Claudio. E inizia a parlare e dico, guarda Claudia, che francamente sei abbastanza brava, dimmi che cosa non va. E lei mi dice, guarda, io sono un consulente finanziario abbastanza apprezzato nella mia agenzia, e però mi rendo conto che quando parlo nelle riunioni con i clienti il loro sguardo è del tipo, perdonatemi, vabbè, sei pure gnocca, non c'è bisogno che parli. Ovviamente, come potete immaginare, mediamente da parte dei maschi, diciamo, no? Lo possiamo dire. Non so se vi un po' vi medesimate, donne, in questa situazione, nelle quali mostrare le proprie competenze è un po' più complicato per una donna. E lo vediamo anche nel fatto che, per esempio, oggi le donne che sono a comando delle grandi aziende sono sempre un po' poche, è vero, le donne manager che hanno ruoli di comando nelle aziende. E quindi questo è un problema. È più difficile. E perché, anche qui, di chi è la colpa? Perché questo accade? Ancora una volta, io non sono uno che ce l'ha con la politica, assolutamente, però la politica non ci dà belli esempi, probabilmente. Non ci dà belli esempi quando giornali fanno titoli tipo questo: la ministra Marianna Madia ci sa fare col gelato. Un tantino sessista, magari. O questo sondaggio qui: la Boschi in bikini, secondo voi è meglio la riforma o la forma della Boschi? Quindi, quando è questo l'atteggiamento nei confronti delle donne, probabilmente è un po' più complicato emergere, è vero, donne? E la soluzione quale può essere? Come dimostro le mie competenze? Sì, attraverso quello che so fare, la carriera che faccio, è vero. Ma poi come lo devo dimostrare di essere brava? Quando parlo in pubblico. E quindi, per esempio, nel caso della Boschi, la mandano spesso in TV per far vedere quanto è brava, perché sennò come faccio a sapere se è brava? Poi lasciamo stare le sue riforme, non ci interessano, perché qui non siamo a parlare ovviamente di politica. E come possiamo affrontare la paura di parlare in pubblico? Guardate che molte persone fuori di qui, se io o se magari chiedessi a qualcuno di voi, vuoi intervenire? No, probabilmente sareste un tantino terrorizzati da questa idea. Poi perché la paura di parlare in pubblico è molto diffusa. Ovviamente io, qui abbiamo appena 50 minuti e una decina sono già passati, non posso dirvi come superare la paura di parlare in pubblico in qualche slide, ma posso darvi qualche piccolo suggerimento. Perché? Allora, come parla mediamente chi ha paura di parlare in pubblico? Buongiorno, io mi chiamo Massimiliano. Cioè, voce bassa, giusto? Non vi guarda negli occhi, perché chi ha paura di parlare in pubblico sfugge lo sguardo delle persone. E la postura com'è? Un po' chiusa, no? Contratta. Allora, quello che io vi dico è che nel mio libro, che trovate su Amazon, Feltrinelli, Mondadori Online, che si chiama parlare in pubblico senza paura, ho chiamato una tecnica semplicissima, che in realtà semplicissima non è, perché ve la dico così, dice, beh, tu la fai facile. Qual è la soluzione? Una delle possibilità. Allora, numero uno, alzare leggermente il volume della voce. Questo perché? Non per strillare, ma semplicemente perché se io vi parlo con questa voce così alta, sicura di me, pensate che io sia sicuro, sì o no? Perché sentite una bella voce che vi arriva bene. Ma soprattutto la cosa importante è che io mando un segnale diverso al mio cervello, alle mie orecchie, perché sento una voce diversa dal solito. Guarda che figata, guarda che voce che c'ho. Cioè mi arriva una voce diversa e il mio corpo mi dà sicurezza. Se anziché avere una postura chiusa ho una postura ben solida, senza tentennamenti, senza balli, ma una postura solida come quella che ho in questo momento davanti a voi, questo mio corpo trasmette sicurezza a voi e più sicurezza a me stessi. E l'altra cosa, anziché sfuggire lo sguardo delle persone, guardare le persone negli occhi, perché io adesso sto guardando ognuno di voi, lo avete ricevuto il mio sguardo in questi pochi minuti, e questo significa che io sto parlando con te, è vero, mi permetto di darti del tu, e nel momento in cui guardo ognuno di voi, io do sicurezza a voi stessi, perché quando tu vuoi affrontare qualcuno, cosa gli dici? Se hai qualcosa da dire, vieni e dimmelo in faccia, ok? E nel momento in cui vi guardo negli occhi, vi sto trasmettendo sicurezza in quello che dico, ma soprattutto trasmetto a me stesso sicurezza. Quindi tre passi, piccoli ma molto grandi. Numero uno, postura ben solida, guardare le persone negli occhi, che so che starete pensando, beh, non è proprio facile perché ci può distrarre, eccetera. E altra cosa, alzare leggermente il volume della voce, perché questo permette alle persone che ho di fronte di sentire che sono sicuro, ma soprattutto il mio cervello sente una voce diversa. Quello che accade è questo circolo virtuoso, cioè la voce più alta, guardo le persone negli occhi, il corpo è più sicuro, trasmetto sicurezza alle persone ma soprattutto a me stesso. Altra cosa importante che nessuno fa è quella di provare il proprio discorso. Io non so quanti di voi, qualcuno di voi che ha esperienza nel parlare in pubblico, prima di parlare in pubblico lo prova il discorso, alzate la mano. Vabbè, tu lo so perché hai fatto il mio corso, anche tu lo so. Però attenzione, se provate il discorso facendo una roba del tipo che sfogliate il foglio, ok, questo lo so, questo lo so, questo non è provare il discorso, perché come quando facevamo l'università, ok, sì sì, ok, e poi arrivavamo là ed era panico. Provare il discorso significa, ecco, per esempio io, questa è la mia materia, e faccio corsi che durano 16 ore, quindi per me 50 minuti dovrebbero essere abbastanza alla portata, però questi 50 minuti che sto facendo io ora con voi li ho provati ad alta voce più volte. Perché? Perché noi non proviamo il nostro discorso perché siamo pigri, perché magari è noioso, perché magari io devo fare uno speech sulla mia materia e quindi la conosco benissimo e mi annoia dover stare lì ad alta voce a ripetere, ma tanto lo so, che palle, sì o no, ok? Ma Vittorio Gassman, che era un attore di teatro bravino, provava? Evidentemente sì. Se Vasco Rossi fa il suo concerto, prova? Eppure Alba Chiara magari un po' se la ricorda, no? Quindi non abbiate la presunzione di non provare il vostro discorso. Come va provato il discorso? Allora, intanto, ovviamente prima va scritto, va preparato, tra un po' vi dirò che il discorso non va mai letto e mai imparato a memoria, tranne qualche rara circostanza, perché è chiaro che se fai un esame devi imparare a memoria, ovviamente. E provare il discorso significa scriverlo, arrivare poi a solo degli appunti da guardare e soprattutto provarlo nel modo in cui lo farò il giorno dopo. Questo significa che se io qui davanti a voi so di dover fare il mio speech in piedi, non l'ho provato da seduto, ma mi sono messo in piedi e ho provato con la stessa modalità con la quale parlerò oggi. Questo vuol dire, perdonate, che se a un certo punto devo alzare il volume della voce, anche quando provo dovrò alzare il volume della voce o magari sussurrare se il mio discorso lo prevede e fare le stesse pause che farò quando poi farò il mio discorso, cioè farlo identico o comunque simile. Attenzione che l'obiettivo non è imparare il discorso a memoria, anzi, ma l'obiettivo è acquistare fiducia in quello che voi state facendo, acquistare più sicurezza. E al mattino dopo, quindi quando poi dovete parlare in pubblico, non dovete riprovarlo o rivederlo, ma dovete solo rivedere la parte iniziale e la parte finale del discorso. Il perché ve lo spiegherò tra un po'. Perché non bisogna leggere il proprio discorso o impararlo a memoria. Citazione di un film di alto livello, I Pompieri, anzi il 2, con Lino Banfi che legge il suo discorso, a un certo punto legge: quindi a lei diamo il nostro ben, gira la pagina, venuto. Ovviamente non è solo questo il rischio, ma se io leggo un discorso, quindi ho un foglio davanti a me, guardo qui e guardo voi, per quanto io possa essere bravo nel fare questo, non è la stessa cosa che sto facendo io ora con voi, dove vi guardo negli occhi. Ma tra l'altro, leggere un discorso è assolutamente inespressivo, privo di anima. E tra l'altro potrebbe capitarvi questo. Questo signore che vi faccio vedere, qualche anno fa era presidente della provincia di Napoli, Gigino Apurpet Cesaro. E vedrete che durante un'intervista televisiva, dove è ancora più improbabile leggere il discorso, lui fa questo, che non vi auguro mai che accada, ovviamente. Vediamo il minuto preciso.
Forum, l'evento mondiale sullo sviluppo sostenibile delle città. Da domani, l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Habitat si svolge in una città non capitale.
Guardate il suo, guardate il suo sguardo.
Forum, sentiamo il presidente della provincia, Cesaro, nell'intervista a Rino Genovese.
La scelta della provincia di Napoli come sede di questo evento mondiale per noi è importantissima, perché trasformerà il nostro territorio in una vetrina internazionale. Il nostro capoluogo è una metropoli estrema e l'area urbana con maggiore densità abitativa, pur esistendo su un territorio ristretto.
Capite bene che, ovviamente non ve lo faccio vedere tutto, ma è davvero divertente, lo trovate online. Questo è uno dei motivi per i quali non bisogna leggere. L'altro motivo, l'altra cosa da non fare, è imparare il discorso a memoria, per una serie di motivi. Il primo qual è? Che se io ho imparato il discorso a memoria, le persone che ho di fronte se ne accorgono, perché sto recitando la mia poesia. Un altro motivo ancora più grave è questo. Allora, io imparo il mio discorso a memoria. A un certo punto, non so se è capitato mai anche a voi, ditemelo, io inizio a parlare e a un certo punto, mentre parlo, perché magari mi distraggo, perché lui mi guarda storto, dimentico un dettaglio piccolo e tra l'altro insignificante, che non aggiunge nulla di particolare al discorso che sto facendo, ma che nella mia testa diventa enorme. E cosa dico a me stesso mentre continuo a parlare? Cacchio, mi sono dimenticato sta cosa, e come ho fatto? E me lo dovevo scrivere, come ha detto Massimiliano. E vado avanti, e mentre vado avanti, la mia testa dove sta? Sempre su quel piccolo dettaglio che ho dimenticato. Continuo a parlare, ma come ho fatto, eccetera, eccetera. E che vi stavo dicendo? Cioè, arriva il momento in cui magari devo dire qualcosa di importante, però siccome la mia testa da imbecille sta lì su quella piccola cosa che ho dimenticato, perdo tutto quanto il filo del discorso. Quindi no, imparare il discorso a memoria. Prendetevi due appunti, uno schema, qualche foglio su cui andare a riportare il vostro discorso. Ovviamente alla base il discorso lo avete studiato, lo avete scritto, lo avete provato, e lì basterà avere solo uno schema con le parole chiave e quello che dovete appunto dire. I migliori oratori danno l'impressione di improvvisare, in realtà si preparano tutto, diceva Kennedy. I tre nemici del tuo discorso. Quando voi parlate in pubblico, esatto, avete un grande nemico, e il nemico è quello strumento di morte, di distrazione di massa che avete, che sono gli smartphone. Perché non sono più dei cellulari, ma ci collegano con WhatsApp, la mail, Facebook. E quindi, se io non colgo la vostra attenzione, ci vuole un attimo che voi state lì con la testa sui vostri smartphone anziché ascoltare me. Devo dire che finora mi sembra che, tranne esigenze ovviamente legittime, mi state ascoltando con abbastanza interesse e non state guardando lo smartphone. Mi fa piacere, sta andando abbastanza bene. Quindi questo è il primo nemico da affrontare e adesso vi dirò qual è la soluzione. Secondo nemico, io sono vintage, sono anni 80, non so se vi ricordate, Egoist, la pubblicità di qualche qualche anno fa. Perché? Perché il pubblico è egoista, cioè voi che siete qui oggi siete egoisti, perché non siete qui per me, tanto chi lo conosce questo, ma siete qui per voi, per ascoltare quanto di quello che io vi sto dicendo possa essere utile a voi, appunto, nella costruzione del personal branding attraverso il public speaking. Quindi il pubblico è egoista, dovete interessare il vostro pubblico. Il terzo nemico è un po' complicato da distruggere ed è l'analfabetismo funzionale. Chi di voi ne ha mai sentito parlare di analfabetismo funzionale? La percentuale dicono che sia il 47% in Italia. E per farvela capire meglio, non sono quelle persone che non hanno studiato, che per carità assolutamente massimo rispetto, ma sono quelle persone che forse avete tu tra i vostri amici di Facebook, per fare un esempio, che magari hanno la laurea e sono avvocati e che l'avvocato mette sul suo profilo Facebook una roba del tipo: non autorizzo Facebook a usare le mie foto secondo lo statuto di Roma, che voi conoscerete benissimo. E quindi, cioè, persone laureate che magari dovrebbero fare quello di mestiere, cioè capirne di legge, che pubblicano bufale. Oppure, per esempio, quando c'è stato un periodo di crisi a Gaza, come spesso capita, agosto 2014, una bufala: Papa Bergoglio, devo fermare la guerra, parto per Gaza. Sì, con le guardie svizzere, dove vai? E ovviamente è una bufala. Sì, diciamo che il termine esatto sarebbe quello, perché ovviamente se tu pubblichi questa notizia che non è su ansa.it, repubblica.it o corriere.it, probabilmente è una bufala, ma persone, ripeto, con una laurea in tasca, quindi non che non hanno studiato, verso le quali comunque va rispetto, ma persone che rappresentano il 47% degli italiani. Questo cosa vuol dire? Che quando parlate in pubblico, purtroppo, per quanto voi possiate essere chiari, limpidi nella struttura del vostro discorso, è probabile, poi dipende da chi avete di fronte, che la metà delle persone comunque non vi capiscano, e non è certo colpa vostra. Cosa c'è qui dentro secondo voi? Che liquido? Una Coca? Cola, probabilmente. La prima cosa che ci viene in mente è che ci sia dentro una Coca-Cola. Alcolisti, rum e coca, lo so, ci avete pensato, sì. Però non ci viene in mente una Pepsi-Cola. Eppure hanno quasi la stessa quota di mercato. Non voglio confondervi ulteriormente le idee, perché dice, scusa, che c'entra col public speaking? Ora ve lo spiego. Quando Pepsi-Cola ha dovuto aggredire il mercato della cola, non ha detto la mia è meglio di quella, perché la qualità di un prodotto è un concetto inesistente. Quando noi parliamo in pubblico e prepariamo il nostro discorso, pensiamo che siccome il nostro discorso è di qualità migliore di quello, sarà il discorso vincente. Non è così. Allora, Pepsi, la scelta della nuova generazione. Quando negli anni 80 Pepsi ha aggredito il mercato, guardate com'era prima il mercato negli anni 60, 60% Coca-Cola, 25% Pepsi. Negli anni a seguire, dopo questa scelta di aggredire la parte giovanile del mercato e fare sì che la Pepsi fosse la scelta dei giovani, il mercato cresce, tanto che oggi siamo quasi pari, 35-33%. Cosa vuol dire? Io prendo un target, che è quello dei giovani, e dico: dai, non vorrei bere la Coca-Cola che beve quel Matusa di tuo padre. Quindi mi differenzio, non dico la mia è meglio di quella. E però attenzione, dice, vabbè, ma ti perdi una fetta di mercato? No, perché il cinquantenne nel frattempo, per sentirsi giovane, beve la Pepsi. Questo cosa vuol dire? Voi non potete affidarvi solo alla qualità del vostro discorso, ma dovete invece differenziarvi nel modo che ora vi farò vedere. Allora, quando io ho iniziato questo mio speech, vi ricordate, ho iniziato, per chi c'era, con 7 bustine di zucchero. Stavate parlando tra di voi e non vi ho detto: buongiorno a tutti quanti voi, benvenuti a questo workshop, io sono Massiano Cavallo, eccetera. Avreste continuato a parlare tra di voi, perché era roba del tipo: quando vado al cinema ci sono i titoli iniziali e dico, vabbè, dai, ancora non è iniziato, mi siedo, comincio a mangiare i popcorn e sto ancora su Facebook, perché ancora non ha iniziato. Quando voi partecipate a un convegno di qualsiasi tipo, l'inizio è sempre lo stesso, sì o no? Buongiorno a tutti quanti voi, mi chiamo Massiano Cavallo, siamo qui oggi per questo motivo, saluto il sindaco che è in prima fila, ringrazio, sì o no? Tutti iniziano in questo modo. E quindi quella parte lì, l'inizio, che invece è la parte più importante, l'ascoltate? Forse no, perché è uguale a tanti inizi che avete già sentito. E allora la soluzione per quale può essere, per evitare per esempio che giocate con gli smartphone? La soluzione può essere dal cinema, cioè Al Capone. Vi ricordate, negli Intoccabili, il film entra subito nel vivo quando lui dice, sta lì nella barberia, gli stanno facendo la barba e dice: mi hanno insegnato che si ottiene molto di più con una pistola e una parola gentile che solo con una parola gentile. Ve lo ricordate? Questo è bellissimo. Oppure sempre il cinema, un altro bellissimo film, American Beauty, inizia in che modo? Ho 42 anni e tra un anno sarò morto. Cacchio, che fa? Me lo dice all'inizio. Perché pensiamo che magari mi tolga il gusto se mi dice all'inizio che lui morirà, e invece no, perché dall'inizio, quando lui mi dice che muore, mi tiene incollato per tutto il tempo al suo film, perché io dico: lo uccide la figlia che si voleva rifare le tette, vi ricordate, no? Oppure no, lo uccide il vicino di casa, oppure il fidanzato della figlia, o la moglie che c'ha l'amante. Sì o no? Questo succede, mi tiene incollato perché ha un inizio diverso dal solito. Non so se a voi capita, ma quante volte, perché siamo estremamente curiosi, vi è capitato di vedere un brutto film, tipo quelli lì con i dinosauri di cartapesta, oppure quelli lì tipo anni 70, La polizia si incazza, Milano risponde, quella roba lì, no? E dico: vabbè, sto film è troppo brutto, è così brutto che voglio vedere che cosa si inventano, è vero? Cioè ci guardiamo delle cose brutte perché siamo curiosi di sapere cosa c'è dentro. È questo. E quindi voi dovete stimolare la curiosità delle persone sin dall'inizio del vostro discorso. Scusate se vi tolgo la slide, ma preferisco prima spiegarvela. Un gruppo di corsisti miei su Roma ha fatto un gruppo su WhatsApp e ci siamo scambiati, come spesso accade con i miei corsisti, alcune tecniche, come le mettiamo in pratica. Uno di questi corsisti suggerisce alla sorella come iniziare la sua tesi di laurea. Perché anche le tesi di laurea, forse anche la vostra, come iniziano? Beh, mi presento, dico chi sono, buongiorno, voglio presentarvi questo studio, eccetera. E lui invece le suggerisce, ovviamente scusate se la parte è cancellata, suggerisce di iniziare in un altro modo, e la reazione della commissione e della platea è stata proprio quella del: oh, fammi sentire che cazzo sta di questa. Cioè, dovete avere l'idea di stimolare questo nel vostro pubblico. Cioè, quando iniziate, se voi iniziate con buongiorno, benvenuti, eccetera, il pubblico non penserà certo questo. E quindi dovete iniziare in un modo che possa sorprendere il pubblico. In che modo? Come ho iniziato io. Perché io sono arrivato qua con 7 bustine di zucchero e probabilmente vi siete chiesti: ma che? Ma che sta di? Ma ho sbagliato workshop. E ora vi spiegherò perché. Perché, ovviamente, nulla contro la Coca-Cola, la bevo anch'io, quindi mi prendo la mia bella dose di 7 bustine di zucchero per ogni lattina di Coca-Cola. In qualche modo ho attirato la vostra attenzione, ma ovviamente non facendo spettacolo, teatro, ma spiegandovi, come faccio ora, il perché di questo inizio, per attrarre l'attenzione. Perché l'inizio del mio discorso deve avere questi obiettivi, deve attirare l'attenzione, suscitare da subito una prima impressione positiva e creare empatia. Quante volte vi capita di conoscere qualcuno e dire: questo mi sta simpatico, come? A pelle, vero? Perché dall'inizio riesco ad attirare l'attenzione delle persone, e se non è così io poi la perdo, e la perdo per tutta la durata del mio discorso, sempre per quel problema degli smartphone che vi dicevo. Come possiamo iniziare? Allora, un esempio può essere: qualche anno fa ho seguito nella public speaking one to one un candidato di un partito nella circoscrizione centro alle europee del Frusinate, e lui voleva iniziare i suoi discorsi in questo modo, dico il mio nome ovviamente: buongiorno a tutti quanti voi, io mi chiamo Massimiliano Cavallo, sono un imprenditore di questa zona, sono candidato nella lista X nella circoscrizione centro, Molise, Abruzzo, Lazio, eccetera, sono un imprenditore come lo siete voi e mi sono candidato perché non se ne può più della crisi economica, eccetera. Questo è il discorso che forse molti di voi avrebbero fatto. Vi dico invece cosa ha fatto il mio candidato. Assemblea coi cittadini che siete voi, arriva e dice, senza preamboli: 149, 149, è un numero che non mi fa dormire la notte. e il numero delle persone che l'anno scorso si sono tolte la vita per motivazioni legate alla crisi economica. La metà di queste persone sono imprenditori, come lo siete voi e come lo sono io. Io sono Massiano Cavallo e ho deciso di candidarmi alle elezioni europee perché voglio porre fine alla crisi economica. Com'è meglio questo secondo discorso, che dite? Si ricorda un po' di più, perché io arrivo qua senza preamboli e vi dico 149. La vostra mente inconscia dice: che sta di questo? Che numero sarà questo qui? Oppure potete iniziare, quindi vi do alcune delle strategie con le quali iniziare un discorso e attrarre l'attenzione, con una percentuale. Il mio amico Armando fa il medico a Madrid e mi dice, ovviamente come se qualcuno di voi ha avuto esperienza, nei convegni medici, per capirci, lì in questo convegno c'era il professore che ha operato Ronaldo, quindi lui mi dice: Massiano, io non posso fare quello che dici tu, perché io devo arrivare là e devo dire buongiorno a tutti quanti voi, mi chiamo Armando Macera, sono un medico del Meyer di Firenze, ringrazio il professor X che mi ha dato la parola, saluto il professorone che è in prima fila, sì o no? Perché devo ringraziare, è una sorta di protocollo istituzionale. Sì, lo devi fare, ma nulla dice che lo devi fare nel primo rigo del tuo discorso, lo puoi fare dopo. E quindi 43%. 43% è il numero di fratture di tibia e perone che abbiamo risolto in minor tempo grazie a questa tecnica che ora vado a presentarvi. Io mi chiamo Armando Macera, sono un medico del Meyer di Firenze e ringrazio il professor X che mi dà l'opportunità qui oggi per presentarvi, eccetera. Com'è? È meglio, perché tutti hanno iniziato dicendo buongiorno, mi chiamo Tizio e Caio, quindi voi che fate all'inizio? Non ascoltate, perché roba del tipo va bene, non ha ancora iniziato, gioco, è questo. O ancora, come possiamo iniziare? Nei 18 minuti che passerò con voi, 4 americani moriranno per cause alimentari. Wow! Certo, facciamo gli scongiuri, quello che vogliamo, ma ci colpisce, ci incuriosisce questo inizio che è stato fatto in un TED da questo nutrizionista, lui sì, io no, con l'esempio della Coca-Cola. Possiamo iniziare come un'altra mia candidata che ho seguito, Cristina, che partecipava a un convegno e voleva iniziare, convegno dell'UDC, e voleva iniziare, c'era anche Casini, ringraziando, quindi buongiorno a tutti quanti voi, mi chiamo Cristina Cavallo, sono molto contenta di essere qui oggi, sono consigliera nel 10° municipio di Roma, ringrazio Alessandro Onorato, che ora è capogruppo della lista Marchini, ma all'epoca dell'UDC, che mi ha dato la possibilità di essere qui oggi, saluto il presidente Casini, gliel'ho vietato, perché ovviamente ho detto guarda che tutti inizieranno in questo modo, ma non solo tutti hanno iniziato in questo modo, sapete cosa hanno fatto tutti questi ragazzetti? Buongiorno a tutti quanti voi, mi chiamo Cristina Cavallo, azzo, almeno il nome non lo leggere, almeno il nome e cognome lo dovresti sapere. E quindi come è iniziato la Cristina? Roma è una città sporca, lo so, dico una banalità, perché è quello che vediamo tutti i giorni nelle nostre strade, anche qui fuori dall'hotel Cicerone dove ci troviamo. Ed è quello che mi dicono i cittadini nel 10° municipio, dove io, Cristina Cavallo, sono consigliera. Proprio ieri si è avvicinato Mario e mi ha detto: ti prego Cristina, almeno tu che sei nelle istituzioni, cerca di fare qualcosa. E allora ringrazio Alessandro Onorato che mi dà la possibilità di essere qui oggi a parlarne con voi. E sono contenta che ci sia il presidente Casini, che saluto, perché i problemi dell'Italia non sono solo non, i problemi di Roma non sono solo di Roma, ma sono di tutta Italia. Com'è? Meglio no? Ho ringraziato, ho salutato Casini, ho fatto tutto, ma dopo arrivo qua e dico: Roma è una città sporca. Nella vostra mente dice: beh, ho capito, lo so, e quindi? Ma mi ascoltate, vi tengo legati rispetto a quello che vi sto dicendo. Posso iniziare con una data? 5 maggio 2002. Io lo so che a molti di voi questa data non dirà nulla, ma se c'è un'intervista in sala sa di cosa sto parlando. No, no, io sono romanista, quindi non me ne frega niente, né di una né dell'altra, però quel giorno l'Inter perde lo scudetto all'ultima giornata. Ma quando io arrivo qua e vi dico 5 maggio 2002, senza preamboli, Elisabetta dice 5 maggio è Manzoni, che c'entra il 2002? Cioè c'è un vuoto che voi riempite mentalmente e vi fa tenere legati al mio discorso. Un modo per tenere alta l'attenzione, dopo che ho conquistato l'attenzione del mio pubblico, sono le pause. Questo signore, sapete, ci ha fatto i soldi con le pause, no? Perché noi abbiamo il vizio, quando parliamo in pubblico, soprattutto se abbiamo molta paura di parlare in pubblico, di parlare molto velocemente, perché pensiamo che in questo modo, siccome io parlo velocemente, il pubblico possa pensare che io sia preparato. Probabilmente come quando andavamo in università e per far capire al professore che eravamo preparati, preparavamo velocemente. No, perché non si capisce nulla. La pausa è uno degli elementi più importanti dei grandi oratori. Stare qui davanti a voi e avere questo silenzio è difficile, ma è anche molto potente, perché riesco a prendermi questo spazio perché so che è mio. E poi dovete analizzare l'uditorio. Cosa vuol dire? Scusate se vi tolgo la slide, preferisco che mi ascoltiate piuttosto che leggere. Vuol dire che io devo sapere chi ho di fronte. E la settimana scorsa lo SMAU mi ha mandato l'elenco delle persone che ci sarebbero state qui, quante donne e quanti uomini, per capire per esempio se quella parte lì sarebbe stata adatta o meno, quella parte sulle donne, e per capire se le persone che ho di fronte sono lì perché sono venute volontariamente o perché sono costrette. Perché cambia? Beh, ovvio, quando io faccio i corsi nelle aziende, un conto è una persona che va su Google, cerca un corso di public speaking, trova Massimiliano Cavallo e si iscrive al corso. E quindi è sicuramente volontaria. Ma se l'azienda che dice, guarda, organizziamo un corso di public speaking, dovete andarci, probabilmente quelle persone sono meno motivate. E il mio corso ovviamente è diverso, perché devo, all'inizio faccio meno il simpatico, perché magari mi guardano così e dico, che palle, sto a sentire questo. E quindi devo, cambia tutto sulla base dell'uditorio che ho di fronte. Qui vi devo dire la verità, rispetto al 47% la soluzione è un po' complicata, perché come vedete qui in questa cosa su Facebook c'è scritto i pilota statunitensi manifestano contro le scie chimiche, e qui hanno risposto tra i commenti, guardate che non stanno manifestando contro le scie chimiche, manifestano contro licenziamenti. E secondo voi si sono fermati i commenti? No, ah, le scie chimiche ci inquinano, è colpa di Bilderberg, è colpa di... È chiaro? È questo quello che succede. Quindi sul 47% devo dirvi la soluzione, non so quale sia, perché continueranno a esserci quelli che crederanno che il Papa deve andare a Gaza con le guardie svizzere. E quindi l'attenzione del pubblico la attiro attraverso un inizio diverso dal solito. L'egoismo del pubblico lo risolvo in che modo? Parlando di quello che interessa alle persone, non quello che interessa a me. Sul 47% è un po' più complicato, ma soprattutto ricordatevi una cosa, bisogna smetterla di essere perfetti, perché fissarsi sulla perfezione ci impedisce di crescere. Questo cosa vuol dire? È di Fight Club, forse l'avete riconosciuto. Molti di voi probabilmente quando fanno il loro speech sono ossessionati dalla perfezione. Cioè, quando finiamo, non so se è capitato mai a voi, ma ho sbagliato sta cosa, si avvicina un vostro amico, come sono andata? Sei andata bene, brava, complimenti, ma va, tu mi sei amica, per questo me lo dici, in realtà ha fatto cagare. Ma no, guarda che veramente sei stata, ma no, no, ha fatto cagare perché a un certo punto ho sbagliato un congiuntivo o altro. Invece no, se noi ci ossessioniamo troppo sulla perfezione, il mio speech di ora, nonostante questo sia il mio lavoro, non è assolutamente perfetto, ma mi state seguendo, credo, con attenzione, quindi probabilmente ho raggiunto il mio obiettivo. Ok? E poi ovviamente il finale del vostro discorso, perché non so se vi è mai capitato di andare al cinema, state vedendo un bellissimo film, siete lì, e finisce così, ma va, cioè un film bellissimo con un brutto finale, come è diventato? Sicuramente un brutto film, esatto. E quindi il finale è assolutamente importante, il finale del vostro discorso, e lascia proprio la marca, perché sostanzialmente noi ci ricordiamo delle prime cose che sentiamo e delle ultime che sentiamo. Se vi ricordate, quando noi studiavamo a memoria le poesie da ragazzini, qual era la parte che imparavamo meglio? L'inizio, e fussi come immobile, dato il mortale, e la parte finale, perché quando ripetevamo erano quelle che si mettevano più in mente. La stessa cosa è quella che accade al vostro pubblico. La parte iniziale, quindi forse vi ricorderete di queste bustine di zucchero, e la parte finale, siete curiosi di sapere come finirò? E la parte finale del nostro discorso forse è la parte più importante. Mediamente tutti quanti quando prepariamo un discorso, come vi ho detto prima, ci concentriamo sul finale. Perché ci concentriamo sul finale? Perché alla fine dobbiamo prendere l'applauso del pubblico. E dico, vabbè, tanto l'inizio, inizio come al solito, buongiorno, benvenuti, eccetera. E invece, come vi ho già detto, la parte iniziale è più importante. Conquisto l'attenzione del pubblico, la tengo alta attraverso cosa? Il paraverbale, i cambiamenti di ritmo. Perché avete visto, io in questo mio speech, in alcuni tratti ho parlato più velocemente, in altri con più pause. E la pausa è importante, però è ovvio che non dovete farla a cacchio come la sto facendo io ora, ma deve essere una pausa che è legata a quello che state vedendo e state facendo. Io vi ho dato alcuni dei consigli, per prenderne altri, se volete, su Facebook trovate il gruppo che si chiama Public Speaking Top, potete iscrivervi e continuare a ricevere qualche altra informazione in più. Un'altra possibilità è andare sul mio sito e scaricare gratuitamente il mio ebook, sono una sessantina di pagine, il sito è massimilianocavallo.com e lì trovate magari qualche altra informazione in più, come anche su YouTube dove trovate un po' di video, trovate anche un seminario di 2 ore, quindi con qualche informazione in più. Qui c'è invece la pagina del mio corso e su iTunes invece potete scaricare i miei podcast, come i podcast di Smau Academy. Sono delle pillole di public speaking da 15 a massimo mezz'ora e quindi là magari potete avere qualche informazione in più. Per continuare ad essere dei leader e a guidare le persone, non smettere di imparare. Questo diceva Charlie Chaplin. E la settimana scorsa, proprio questo fine settimana, a Milano è successa una cosa bellissima, perché a un mio corso ha partecipato una persona di 73 anni. E pensare di vedere una persona che ha parlato tante volte in pubblico, che ha 73 anni e ha voglia di ascoltare me, per me è una cosa bellissima. Perché davvero significa, sì, io parlo in pubblico, dicono anche che sono bravo, ma sono qui per imparare, come probabilmente molti di voi avranno già esperienza nel parlare in pubblico e probabilmente avranno anche fatto dei corsi, e però sono qui perché dice: vediamo che cosa dice questo qui, cosa posso prendere di utile in questi 50 minuti. Io quello che volevo dirvi soprattutto è, appunto, non smettete mai di imparare, siate curiosi, appassionatevi alla comunicazione perché è assolutamente importante qualsiasi sia il vostro lavoro. Ma la cosa più importante è che quando parlate in pubblico dovete farvi ricordare. Cioè, noi siamo ossessionati dal fatto che devo dire tutto e quindi magari ho vuoti di memoria, eccetera. E siamo ossessionati dal fatto, devo dire questa cosa perché è importante, questo non lo posso togliere, rivediamo le nostre slide e diciamo no, questa la devo dire per forza. Invece no, non dobbiamo essere ossessionati dal voler dire tutto, ma dal voler dire le cose importanti e soprattutto da fare in modo che il mio pubblico si porti a casa qualcosa, cioè fatevi ricordare. Io non lo so se questo mio workshop vi sarà piaciuto, ma sono sicuro che la prossima volta che un vostro amico starà bevendo una Coca-Cola, gli direte, e qui non lo so, forse vorrà dire che il mio workshop ve lo ricorderete, che lì dentro in quella lattina di Coca-Cola ci sono quante? 7 bustine di zucchero. Grazie e buon lavoro.
Se ti è piaciuto questo episodio, vai su www.smauacademy.it. Troverai ogni settimana nuovi podcast e i video integrali dei workshop. Non dimenticare poi di lasciare una tua recensione che potrà essere utile per altri professionisti come te. A presto!